Ben trovati amici ed amiche sportive da Simone Francescone, eccoci a Caffè Sport On The Air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Parliamo in primis di calcio in maniera abbastanza ampia e abbiamo come sempre invitato il nostro opinionista principe Stefano Edel. Ben trovato Stefano!
Ciao Simone, buona serata a te e a chi ci ascolta. E grazie dell'invito.
Grazie a te Stefano. Stasera alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico avrà inizio il campionato mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada edizione 2026, un'edizione extra large cui non parteciperà, come sappiamo, l'Italia. Che cosa pensi di questa prima edizione così ampia con ben 48 partecipanti?
Tutto da scoprire, anche se credo che poi dai sedicesimi di finale praticamente verranno fuori le vere protagoniste di questa edizione, che sono le squadre europee più accreditate, più Brasile e Argentina. Non credo che ci saranno grosse sorprese, anche se devo dire che mi incuriosisce molto la Norvegia di Holland, che è quella che ci ha battuto nel girone di qualificazione, perché secondo me questa potrebbe essere una possibile outsider, una sorpresa.
Parliamo adesso.
Per il resto ti dico solo una cosa velocissima. Sì. Non mi piace tutto il cancan che si sta facendo, con visti bloccati, con arbitri rimandati a casa e via dicendo. Cioè, a me pare che Trump stia mettendo un po' troppo in questioni che dovrebbero
extra calcio, certo. Certo.
Esatto, solo di
parliamo adesso di Venezia. Venezia, come sappiamo, appena tornato in Serie A, il DS Filippo Antonelli ha avanzato ufficialmente una prima proposta ad El Shaarawy per ingaggiarlo in vista della prossima stagione in massima serie. Sappiamo che il faraone si è appena svincolato dalla Roma. Secondo te potrebbe andare in porto questo affare?
Ma credo che sia uno dei giocatori che faranno parlare parecchio di sé in questa sessione di calcio mercato, perché è ancora integro, perché non è assolutamente vecchio come età, e soprattutto perché ha dimostrato anche in occasione dell'ultima vittoria della Roma determinante per andare in Champions che è ancora sa il fatto suo. È un ragazzo straordinario, faraone. Noi a Padova l'abbiamo popolato, l'abbiamo spezzato, come si suol dire. E adesso il fatto che possa tornare in Veneto, sia pure sulla sponda arancio, nero, verde, non fa altro che confermare le qualità di cui era accreditato.
Parliamo di Sud Tirol, perché oltre a Gorgone anche Matteo Andreoletti sarebbe in lizza per la guida tecnica dei sud tirolesi. Che ne pensi?
Ma è una cosa che ho letto in queste ore e francamente non mi stupisce, perché Lovisa, che ha guidato la Juve Stabia in una situazione molto precaria.
Stefano, che non ti sentiamo più.
E dicevo che ha valorizzato molto Abate, Lovisa, che ha valorizzato molto Abate nella esperienza non facile alla Juve Stabia. Abate che oggi allenerà il Torino, che oggi viene credo, dicevo, non mi stupisce che punti su Andreoletti, sulla possibile alternativa di Andreoletti, perché Andreoletti è un allenatore che sa il fatto suo, anche se l'esperienza di Padova è stata luci ed ombre, bellissima in Serie C, purtroppo più contrastata in Serie B. Però credo che sia una corsa, ma non vorrei che venisse confermato ancora Castori.
Certo. Parliamo adesso di Padova. Oramai manca soltanto l'annuncio per l'approdo di Antonio Calabro sulla panchina biancoscudata, contratto fino al 2028. Che ne pensi di questo arrivo in panchina del Padova?
Ma guarda, io non faccio una questione di nome. Nella mia idea di gestione di rilancio, chiamiamolo così, o di politica stagionale del Padova, nel secondo anno di Serie B mi piacerebbe vedere una squadra che gioca a calcio, soprattutto che gioca a calcio oltre che a fare risultati, perché sia nella versione Andreoletti della seconda parte di stagione, sia quella di Breda, sebbene Breda abbia fatto molto bene perché ha vinto 4 partite su 6, io ho visto poco gioco, ho visto più situazioni occasionali e via dicendo. A me piacerebbe rivedere una squadra che gioca a calcio, che accontenta, fa divertire il pubblico dell'Euganeo. È una società ambiziosa, quella che adesso è nelle mani di Banzato, è tornato il Padova nelle mani dei padovani, e questo per me è il più grosso risultato degli ultimi anni. E quindi io mi auspico anche una svolta, nel senso, dal punto di vista dello staff tecnico, della capacità di essere convincenti. Calabro è un personaggio, è un giovane allenatore emergente, ha fatto molto bene, io mi ricordo molto bene il Francavilla, che divenne in Serie C una delle sorprese maggiori del girone meridionale, e quindi a Carrara ha conquistato una promozione e 2 salvezze consecutive in Serie B, quindi insomma dal punto di vista del pedigree, del curriculum, niente da dire. Ma l'importante è, secondo me, che si torni a giocare un calcio che piace e che conquisti i padovani.
Calcio che soddisfi le esigenze dei palati più fini, come si suol dire, giusto Stefano?
Esatto, proprio questo.
Bene, grazie ancora Stefano Edel, editorialista, opinionista e giornalista, grazie Stefano.
Grazie Simone, a te buon fine settimana a chi ci ascolta e a risentirci alla prossima.
E c'è un'ultima notizia che riguarda il Padova, perché la società biancoscudata sarebbe in procinto di rinforzare il proprio staff tecnico, sarebbe infatti in arrivo il responsabile scouting EDS della Provercelli, Francesco Musumeci. Musumeci diventerebbe il braccio destro di Mirabelli. Bene, adesso un piccolo break e poi torniamo a parlare di calcio, ma anche di basket, con la grande finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. A tra pochissimo. Ed eccoci tornati in studio, sempre Simone Francescone che vi parla, Caffè Sport on the air, versione radiofonica di Caffè Sport alla TV. Parliamo adesso di Vicenza, sempre in merito ovviamente al calcio. Abbiamo raggiunto telefonicamente il grande esperto e giornalista, oltre che validissimo scrittore, Alberto Belloni. Ben trovato Alberto.
Grazie, ciao Simone e ciao, buona serata ai tuoi radioascoltatori.
Perici che hanno preso in prestito l'esterno Tommaso Corazza e il difensore Amei dal Bologna. Poi per il resto sottolineiamo il rinnovo di Morra fino al 2028, ma il mercato del Vicenza in entrata è abbastanza fermo.
Sì, il mercato è abbastanza fermo, anche perché qualche giocatore a cui puntava il Vicenza è risultato troppo caro per le disponibilità della società, qualche altro non è stato possibile raggiungerlo perché le società di appartenenza hanno deciso di confermarlo. Comunque si sa di che cosa ha bisogno il Vicenza. Ha confermato il secondo portiere, si metterà a cercare un terzo portiere giovane per completare la rosa degli estremi difensori. Ha preso, come dicevi tu, Corazza dietro e a me, e Corazza, ricordiamo, è un esterno di difesa che praticamente dovrebbe coprire il ruolo del capitano. L'altro invece è un centrale di difesa. A Vicenza però servono dei centrocampisti, uno, diciamo, una volta si chiamava mediano, che giochi davanti alla difesa a fare il centro mediano metodista, come dice qualcuno, e un paio di mezze ali capaci di costruire gioco, delle quali almeno una un top player. E poi deve integrare l'attacco, come hai ricordato tu, ha confermato Morra, ma 2 attaccanti dell'anno scorso andranno via, per cui bisogna provvedere ad acquistare almeno altri 2 attaccanti, e anche in questo caso, come dicevo prima, per il centrocampo uno dei 2 attaccanti importanti che garantisca la doppia cifra in B, e l'altro magari un giovane promettente. Quindi c'è ancora parecchio da fare per il Vicenza.
Sì, Alberto, per quanto riguarda il prossimo anno in Serie B, sempre con Fabio Gallo in panchina, Si parlava prima di innesti soprattutto a centrocampo ma anche in attacco, come dicevi tu, e vedo alcuni nomi faticanti, Tiritiello e Zanimacchia. Quali di questi è più fattibile?
Ermoli, confermo. Sì. Io ho una particolare ammirazione per Faticanti, che è un giocatore di scuola Juventus, già nel circuito delle nazionali giovanili, e quello corrisponde al profilo che ti facevo prima, cioè un centrocampista di interdizione ma che fa partire anche l'azione, ripartire l'azione della difesa. Gli altri sono buoni giocatori, decisamente validi, però non è facile arrivarci, perché adesso in questo momento naturalmente tutti rincorrono i nomi importanti che l'anno scorso si sono distinti. Vedremo soprattutto quanti soldi ha disponibili per spendere Zambuner, il direttore sportivo del Vicenza, perché è chiaro, lo sai tu e lo sanno i tuoi radioascoltatori, magari di fede padovana, che sì, i soldi fanno la differenza, e quando si mettono tanti soldi sul piatto della bilancia è facile portare a casa nomi importanti che fanno la differenza, ma tutti i soldi non ce li hanno tutti, e le nostre società, almeno quelle che conosciamo meglio, hanno sempre un budget abbastanza limitato.
Ecco, una piccola digressione in Serie C, Alberto. Il Cittadella si è assicurato l'attaccante ex Virtus Verona Michael Fabbro, e però ci sono ancora alcuni dubbi circa la permanenza in panchina di Manuel Iori.
Sì, c'è questo dubbio. Fabbro è un giocatore che ha sempre segnato, quindi da questo punto di vista è una garanzia. Però i veronesi, se vogliono fare un campionato diverso, cioè i veronesi, scusami, i padovani, se vogliono fare un campionato diverso da quello che hanno fatto quest'anno, che è stato fatto con tante promesse, poche mantenute, possiamo definirlo, io credo, penso sia d'accordo anche tu, un campionato deludente per i Granata, che tanto sì, bene hanno fatto nelle annate precedenti. È arrivata l'ora adesso di essere protagonisti. Penso che debbano comunque mettere mano al portafoglio, perché anche loro un elemento per reparto io lo porterei a casa.
Bene, grazie ancora ad Alberto Belloni. Alla prossima.
Ciao,
Alberto.
A tutti e buona estate a tutti.
Perfetto, parliamo adesso di Serie D, Girone C, perché la Luparense sarebbe vicina al difensore Pablo Perez Blanco, ex di Cerlinse Muzzane e Dolomiti Bellunesi. E anche Maurizio Domizzi, ex bandiera dell'Udinese in qualità di giocatore e l'anno scorso tecnico della Correggese, sarebbe in lizza per la panchina del Mestre. Ricordo infatti che Romano Perticone ha lasciato la panchina degli Arancioni. E adesso parliamo di basket. Finale scudetto stasera tra Olimpia Milano e Umana Reyer Venezia, gara 1 in programma proprio a Milano. Per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente il grande esperto di pallacanestro Giuseppe Peppe Malaguti. Ben trovato, Peppe.
Ciao Simone, buonasera a tutti.
Dicevamo che cresce l'attesa per questo appuntamento con il tricolore per la Reyer. Reyer che punta a vincere il suo quinto titolo, giusto?
Sì, esatto, Reyer che prova a vincere il tricolore, sarebbe il quinto titolo. Chiaramente dall'altra parte c'è una squadra ovviamente di Eurolega, profondissima, di grande qualità, con tantissimi interpreti sia italiani che stranieri di top, quindi non sarà facile. Chiaro che a bocce ferme non ci dovrebbe essere gara, però sappiamo che i playoff poi possono cambiare certe dinamiche, e lo ha dimostrato anche, no, la semifinale dove Venezia ha battuto la Virtus, che era la grande favorita.
Ecco, Pep, per la Reyer sarà la terza finale dell'era Brugnaro, mentre per Milano addirittura si parla di un possibile triplete dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia.
Beh sì, sarebbe, per Milano sarebbe un grande traguardo, perché il triplete non è semplicissimo da fare. Coppa Italia l'ha vinto con grande merito, ha vinto la Supercoppa, e poi soprattutto Milano l'anno scorso, ricordiamolo, non è arrivata in finale, per cui per loro ritornare in finale, avere il fattore campo a favore, è qualcosa di ghiotto, che appunto gli darebbe a loro il triplete, insomma, quindi anche per questo sono solamente la squadra di Poeta. Vuole assolutamente vincere questo tricolore. Peraltro Poeta, che l'anno scorso ha fatto la finale con Brescia, lui allenava Brescia e l'ha persa con Bologna, quindi anche per coach Poeta è uno stimolo in più provare a vincere lo scudetto, no?
Sì, sarebbe il primo scudetto per Poeta, che quest'anno ha sostituito il dimissionario Messina. Per quanto riguarda invece Spacchia, coach Reierino, ricordiamo che il tecnico ha vinto in carriera 8 titoli nazionali in 6 paesi diversi e sarebbe anche per lui una grandissima soddisfazione.
Sì, coach Spacchia ha veramente vinto ovunque, dalla Turchia alla Spagna ad altre nazioni. Ha fatto anche il secondo allenatore in NBA, ha un'esperienza incredibile. In Italia non aveva mai vinto, ha sempre fatto dei buoni playoff, però non era mai arrivato in finale, per cui sicuramente anche per il coach croato, che comunque è espertissimo, vincere qui in Italia sarebbe una novità. Insomma, ci tiene molto, abbiamo visto in conferenza stampa, era molto concentrato e poi soprattutto la sua squadra ha dimostrato che non molla mai, anche quando sembra mai finita la partita. È una squadra che ha questo nel DNA, soprattutto perché alcuni interpreti come Tessitori, come Parks, come Leo Candi, che non mollano veramente di un centimetro mai.
Gara 2 avrà luogo sabato sempre a Milano, immagino che stasera ci sarà una folta rappresentanza dei tifosi reierini, giusto Peppe?
Allora sì, ci sono parecchi tifosi della Reier, alcuni diciamo nella curva ospiti, altri un po' saranno in altri settori. Dalle ultime notizie dovrebbe essere 550 unità,
addirittura.
Quindi non poco, però... sì, assolutamente.
Vabbè, un grandissimo appuntamento, sarebbe storico questo scudetto, incrociamo le dita. Grazie ancora. Giuseppe Peppa Malaguti, grazie. Siamo veramente in chiusura per quanto riguarda il Caffè Sport ODR di oggi. Io ringrazio come sempre il nostro tecnico e regista Riccardo Secchi. Ricordo che potete riascoltare l'edizione di oggi sul podcast Caffè Sport, collocato all'interno del sito www.caffetv24.it. Ricordo anche i nostri social, la pagina Facebook Caffè Sport, la pagina Instagram Caffè Sport 2020. Da parte mia, da parte di Simone Francescone, è veramente tutto. Buona continuazione con la grande musica di Radio Caffè.